Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, siamo come sempre al quotidiano culturale di Radio Popolare Calte, in onda quest'oggi come sempre dalle 11.30 circa fino alle 12.30 alle notizie. 3316214013 per scriverci durante la diretta con Telegram, WhatsApp o gli SMS, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail durante la puntata, altrimenti scrivete a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, con gli argomenti di oggi che sono tantissimi, quindi vado veloce. Ma invece una cosa volevo fare: ieri non ho fatto in tempo a ringraziare un'ascoltatrice, Adelaide, che mi aveva mandato le strofe successive della sigla composta da Rizzo Ortolani della Freccia Nera, celebre sceneggiato degli anni 70, che io ricordo della mia infanzia, quindi la ringrazio tanto, per pudore non la canterò. Mi ha messo anche il ritornello corale degli amici, dei protagonisti della Freccia Nera, che faceva la, insomma una roba del genere, quindi grazie Adelaide. Un grande saluto, e poi insomma ci sono stati altri ascoltatori che hanno commentato, fatelo anche voi durante questa puntata, leggo sempre i vostri messaggi, non sempre faccio in tempo a leggerli in onda, ma continuate a scriverci. Dicevo, quest'oggi tantissime cose, Antonio Serra che arriva con i fumetti, poi vi parliamo dell'opera seria, l'opera rara che va in scena al Teatro alla Scala di Gassman proprio in questi giorni. Vi facciamo sentire l'integrale della voce di Willem Dafoe, nuovo direttore della Biennale Teatro, dopo che ieri in diretta vi abbiamo fatto sentire un estratto degli altri direttori delle altre due biennali presentate ieri. C'è la Biennale Musica, Caterina Barbieri la neodirettrice, e la Biennale Danza invece la riconferma di Wayne McGregor. Poi vi parleremo di un'importante mostra che è in corso all'Hangar Bicocca, un importante artista giapponese, tra breve con Tiziana Ricci, ma la prima cosa che faccio è raccontarvi che cosa succede al Fescal, ovvero quali appuntamenti ci ha segnalato Barbara Sorrentini, quelli con i film di Alonso Ruiz Palacios, che saranno appunto in visione al Festival del Cinema Africano d'America Latina e d'Asia 2025, che è in corso proprio in questi giorni a Milano. E allora ascoltiamo l'intervista, un estratto dell'intervista a Ruiz Palacios di Barbara Sorrentini.
I suoi film precedenti sono stati girati tutti in Messico e adesso ci sarà una retrospettiva qui alla Fondazione Prada per vederli tutti, hanno vinto tutti molti premi. Se ci racconta qualcosa invece a proposito dei suoi film precedenti dedicati allo stato della polizia in Messico, poi c'è un film con Gael García Bernal, insomma un po' la storia della sua filmografia.
My first three films are all very much centered around Mexico City.
I miei primi tre film sono concentrati su Città del Messico, il luogo in cui sono nato, cresciuto, che conosco molto bene. Sono tutti e tre un omaggio, una lettera d'amore alla mia città. Il primo, Gueros, è un road movie nella metropoli, perché in Messico passiamo molto tempo in auto, mangiamo, litighiamo, facciamo l'amore in auto. Gueros è una sorta di gioco sull'idea che si può vivere Città del Messico come se fosse un intero paese, senza dover mai abbandonare la città. Ed è anche un omaggio agli studenti e alla loro ribellione che si scatenò nelle piazze nel 1999. Il secondo film, Museo, Folle rapina Città del Messico con Gael García Bernal, è su una rapina accaduta veramente nel Museo Nazionale di Antropologia, il più importante del Messico. È la storia di due ragazzi che alla vigilia di Natale hanno rubato 150 pezzi di arte precolombiana e quando anni dopo sono stati arrestati si è scoperto che dietro a questi furti non c'era un gruppo internazionale di trafficanti d'arte, ma soltanto due ragazzi che l'hanno fatto come se fosse un gioco, una sfida. Io ero molto piccolo, lo ricordo molto bene quando è successo ed è stata un'esperienza meravigliosa poi poter filmare all'interno del Museo di Antropologia e tra le rovine del Chiapas, luoghi in cui non è mai stato permesso filmare.
And it makes it more personal and yeah, it plays with the genre.
Lei ha fatto anche un lavoro sulla polizia messicana che si vedrà qui, che è un suo racconto da un punto di vista interno del Messico.
Bueno, mi película, my film about the Mexico City police. It was my third film, it's a documentary.
Sì, questo è il mio terzo film, un documentario ibrido nato dalla necessità di fare qualcosa che potesse essere utile a colmare l'enorme divario esistente tra la polizia e i cittadini. C'è un'enorme distanza e molta sfiducia tra le due parti, quindi desideravamo provare ad aiutare a vedere la persona nascosta che c'è dietro l'uniforme per capire i loro stati d'animo. Non è assolutamente un'apologia delle forze dell'ordine, della corruzione o della brutalità di cui spesso sono coinvolte, ma un tentativo di comprenderne le cause. È un film di cui sono molto orgoglioso ed è stata anche un'esperienza che mi ha arricchito e mi ha anche molto scioccato vedere come loro organizzano la propria vita.
It's an attempt to understand the causes of it, which is a very different thing. Yeah, so it's a film that I'm very proud of. And was also a really enriching experience for me because I got to step into a world that I knew nothing about as an observer, and I did reach a level of empathy towards what a policeman faces, a policeman and woman faces every day. And it is shocking to see how they live their lives.
Ed era Alonso Ruy Palacios, che è uno degli ospiti con i suoi film al Festival del Cinema Africano d'America Latina ed Asia, che appunto, o meglio d'Asia ed America Latina, che è in corso a Milano proprio in questi giorni. Adesso, come promesso, vi facciamo ascoltare, lo abbiamo fatto nei notiziari ieri, di dare la notizia della presentazione delle tre biennali danza, musica, anzi musica, danza e teatro. Ieri vi abbiamo fatto ascoltare la voce dei due direttori di musica, Caterina Barbieri, e di danza, Wayne McGregor. Oggi vi facciamo ascoltare quasi tutto il breve intervento di Willem Dafoe, celebre attore cinematografico, che però ci ha tenuto subito a rispondere a una serie di commenti che già sono stati fatti sul fatto che la sua esperienza teatrale fosse minore di quella cinematografica, dicendo che tutta la prima parte della sua attività artistica si è svolta nell'ambito del teatro indipendente americano, tanto che appunto ha tributato già, e lo sappiamo, è già stato annunciato, il Leone d'Oro alla carriera alla sua ex compagna e madre di suo figlio, e tra l'altro appunto fondatrice di un celebre collettivo indipendente. Anche questo ha suscitato parecchie commenti. Io sospendo qualunque commento in merito, vi faccio però ascoltare un po' di quello che ha detto, un po' più per esteso di quanto abbiamo potuto fare in ambito di notiziari. Sentiamo intanto il trailer della Biennale Teatro.
What is, what could be. Buongiorno, sono felice di essere qui con tutti voi. È anche un piacere di incontrare Wayne e Katrina. Spero che possiamo collaborare nel futuro. Mi dispiace, adesso in inglese.
Tutto questo, che contributo posso dare in particolare? La gente mi conosce come attore cinematografico, ma forse non sa che io lavoro in teatro ormai da 50 anni, in particolare da 27 anni con il Wooster Group e successivamente con Robert Wilson, Richard Foreman e Romeo Castellucci. Il Wooster Group di New York è nato come un collettivo composto da persone non necessariamente provenienti da studi teatrali, ma piuttosto si trattava di un gruppo di artisti di discipline diverse che si riunivano per fare teatro. Quegli anni di lavoro quotidiano per la creazione di opere e di tournée internazionali mi hanno formato, permettendomi di conoscere spettacoli provenienti da tutto il mondo, che non si erano lasciati limitare da rigide tradizioni teatrali istituzionalizzate e radicate nella pratica scenica. Ho deciso che il programma di quest'anno sarebbe stato personale e cercherò di riflettere l'unicità, il potere e l'essenza di ciò che il teatro è per me. Ho deciso espressamente di non andare a cercare spettacoli da presentare, ma piuttosto di esprimere quello che so. Ho voluto invitare persone con cui ho lavorato, che ho ammirato e di cui ho apprezzato il lavoro e ci sono tornato. Ci sono anche alcuni artisti che mi sono stati insegnati in modo metodico e che non conoscevo, ma fondamentalmente il mio impulso è quello di presentare opere che esprimano la potenza del teatro. Quindi conosco tre cose: il corpo, la poesia e il rituale. Questo voglio presentare: il corpo, la sua presenza, la sua intelligenza fuori dal nostro controllo. È il cuore pulsante del teatro, è il motore dell'incontro tra le persone in scena e il pubblico, che crea una comunità estemporanea impegnata nell'ascolto. L'attenzione è una possibilità di meraviglia anche in quest'epoca di esperienze virtuali. Poi la poesia. Uso questa parola in senso lato, intendendo riconoscere la qualità dell'espressione che è possibile nel teatro, al di là della narrazione, del racconto o della messa in scena della letteratura. Il teatro è totale e ha a disposizione tutte le arti, comprese le nuove tecnologie. Il teatro può creare un sentimento, un senso al di là della logica o della psicologia, che va dritto al cuore. Sfida la realtà che abbiamo scelto, e libera la nostra immaginazione. Possiamo immaginare quello che è possibile. Il rituale, poi, l'azione e i gesti ripetuti che riflettono origini e credenze, un senso di appartenenza comune che crea connessione, uno specchio astratto per vedere noi stessi e la nostra comunità. E il rituale non è solo la genesi del teatro, ma anche il suo potere curativo, terapeutico. Questi sono gli elementi che per me sono importanti. Sono entusiasta di portare le opere di persone con cui ho già lavorato, il Wooster Group, Evangelia Rantu, Romeo Castellucci e Richard Foreman, di persone che ho ammirato come Thomas Ostermeyer, Milo Rau e Bob Holman, e i teatranti che mi hanno influenzato indirettamente come Thomas Richards e Lodin Theatre, oppure artisti incontrati di recente come Davide Iodice, il cui Pinocchio ho visto a Napoli e sono stato commosso dal primo all'ultimo istante di quell'opera. Presenteremo anche il collettivo Industria Indipendente, il Clown Gardi Hatter, l'Istanbul Historical Turkish Music Ensemble e la musicista Daniela Pes. Da ultimo avremo artisti emergenti come Princess Bangura, Anthony Nikolchev e Jana Eva Tones. Inoltre farò un esperimento performativo con l'attrice italiana Simonetta Solder in un omaggio a Richard Foreman, che è scomparso nel gennaio di quest'anno. Oltre alle opere teatrali avremo Biennale College per giovani registi e drammaturghi, avremo conferenze e laboratori. Infine, cercheremo di rintracciare le influenze sul teatro di oggi, sottolineando in particolare la storica Biennale Teatro del 1975, diretta da Luca Ronconi, che aveva anche moltissimi grandi artisti che hanno presentato il loro lavoro. Vorrei...
E allora, questo era un estratto di quanto ha detto il celebre attore Willem Dafoe, incaricato da Pierangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia per il teatro, di dirigerla per i prossimi 2 anni. Ovviamente poi torneremo a parlare di tutto il programma della Biennale Teatro. Adesso invece do il benvenuto a Tiziana Ricci, che mi ha raggiunto in studio, perché parliamo di una mostra in corso all'Hangar Bicocca di un celebre artista giapponese, ma prima so che c'è un annuncio da fare.
Sì, allora oggi pomeriggio alle ore 18 alla Casa della Memoria abbiamo appuntamento con le nostre abbonate e i nostri abbonati e gli ascoltatori, insomma, in generale, per fare una bella visita guidata alla mostra dedicata a Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento, intitolata. È una mostra che presenta immagini, lettere, documenti ispirata alla sua autobiografia La ragazza del secolo scorso. E non è tutta la vita della Rossanda, è dagli anni della formazione, durante il fascismo, tra Pola, Venezia, Milano, l'ingresso dell'età nelle scelte, insomma, quando è diventata più grande, la militanza nella resistenza, l'iscrizione al PC e la direzione alla Casa della Cultura di Milano, e si arriva anche all'espulsione dal PC. È una mostra voluta dall'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza della Società Contemporanea, l'Istituto Parri, la Fondazione ISEC e la Casa della Cultura, insomma una cosa bella tosta. E ci accompagnerà il curatore e ci racconterà un sacco di cose interessanti anche dell'ultima parte della vita, perché molti di noi e molti ascoltatori ascoltatori hanno ben in mente Rossana Rossanda negli ultimi anni, anche qui a Radio Popolare. Allora, ricordiamo l'appuntamento: ci si trova alle ore 18, magari un 5 minuti prima, alla Casa della Memoria in via Confalonieri 14 a Milano, questo pomeriggio, e bisogna prenotarsi, c'è ancora posto, quindi svegliatevi se vi interessa, l'ingresso è gratuito. prenotazioni@radiopopolare.it e io vi aspetto lì.
Invece adesso parliamo della mostra L'Hangar Bicocca di Yukinori Yanagi. Tiziana, vuoi aggiungere qualcosa?
Ah no, allora è una mostra sorprendente, molto spettacolare, perché, come dirò poi nel servizio, ci accoglie un'installazione monumentale, spettacolare, che si riferisce alle esplosioni, perché qui ci sono molti riferimenti alle esplosioni, agli incidenti nucleari e alla bomba di Hiroshima.
Icarus è il titolo della mostra, sì. Che appunto è una prima grande mostra antologica,
sì,
italiana, dagli anni 90 fino ai lavori più recenti. Grazie a Tiziana Ricci, allora.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Il sonoro che sentiamo fa parte di questa monumentale installazione che ci accoglie all'ingresso. Un enorme cumulo di bidoni, auto, barche, tutto accatastato come dopo una sinistra grandissima esplosione. Tutto quanto illuminato da gialli bagliori. Parte integrante del lavoro di questo artista è il riferimento alla bomba atomica su Hiroshima e anche agli incidenti nucleari. Yukinori Ehanagi, classe 59, vive e lavora in Giappone sull'isola di Momoshima ed è un apprezzato artista giapponese che ha partecipato anche alla 45esima Biennale di Venezia nel 93. Ha studiato negli Stati Uniti, dove è stato allievo di Vito Acconci e di Frank Gehry, e l'impronta concettuale e anche l'elemento dell'architettura si vede bene nell'ultima opera, il monumentale labirinto che domina il grande spazio centrale dell'Hangar Bicocca, Icarus Container intitolato, ed è composto da diversi moduli di container connessi a una torre posizionata fuori dall'edificio che permette con un gioco di specchi alla luce naturale di entrare e permette a noi lungo questo percorso di vedere più volte il cielo specchiato. Voltando lo sguardo poi all'indietro vediamo sempre un grande sole che arde e in qualche modo rimanda alle esplosioni nucleari, ma anche al sole della bandiera giapponese. Poi, lungo il percorso, incontriamo dei vetri sui quali leggiamo i versi del poema Icarus, estratto dal saggio autobiografico del celebre poeta Yukio Mishima, intitolato Sole e acciaio, un poema del 68. Un'architettura sorprendente e illusionistica, che dà anche il titolo alla mostra. E abbiamo parlato con l'artista di questo Icaro. Il significato del titolo, Icaro.
Gisha Shingon Icaros, è un
Va detto che Icaro ci riporta al mito greco, per cui lui era stato rinchiuso all'interno di un labirinto e per riuscire a scappare da questo labirinto creò delle ali con cera e piume. E però poi più si avvicinava al sole, poi più questa cera si sciolse e quindi precipitò. E secondo me questa noi la possiamo interpretare come una metafora anche per gli esseri umani. Gli esseri umani che adesso si fidano ciecamente della tecnologia moderna e appunto i giapponesi poi in particolare a causa di questa tecnologia hanno subito 4 volte incidenti nucleari e quindi mi è sembrato che questa commistione, questo abbinamento in qualche modo potesse avere un significato importante da inserire.
Con le sue opere che ammonimento ci vuole dare?
その警告することが僕の役目ではないんですけれど、その何かをこう類推して、まあ、先ほども言いましたけど、人間っていうのはこう完璧な存在ではなくて、常に。
In realtà non trovo che il mio ruolo o la mia arte sia quello di dare avvertimenti, però di sicuro quello che cerco di fare è sempre appunto utilizzare delle similitudini che in qualche modo abbiano un messaggio. Quindi, come anche accennavo poc'anzi, gli esseri umani non sono perfetti, non sono assolutamente perfetti, hanno le loro preoccupazioni, sono in costante cambiamento e da questo punto di vista c'è proprio una delle mie opere che si chiama Wandering Position, quindi abbiamo appunto una posizione in continuo movimento, in continuo scostamento e ecco, io sono dell'idea che proprio da questo tipo di movimento in qualche modo nasca qualcosa, può nascere una possibilità, può nascere un futuro, qualche cosa che però poi noi dobbiamo cercare e quindi alla fine il compito di quest'arte è quello di fornire degli indizi con i quali poi appunto si possa proseguire.
C'è un artista italiano, Michelangelo Pistoletto, non so se lo conosce, penso di sì, che ha una sua opera iconica che è il Terzo Paradiso, dove si augura che ci sia un connubio, una congiunzione tra la natura e la tecnologia, che l'uomo sappia trovare questa dimensione. Lui pensa che l'uomo la possa trovare o è pessimista?
Ma
come accennavo anche prima, l'essere umano nel momento in cui è riuscito a sviluppare il cervello, per come appunto lo abbiamo noi Homo sapiens, ha cominciato a sviluppare la tecnologia, e con questa tecnologia ad esempio ha creato il nucleare, ha creato l'energia nucleare. L'unico punto è che per riuscire a gestire la tecnologia serve altra tecnologia, e soprattutto c'è l'aspetto che quando l'essere umano scopre qualche cosa, da quel momento non l'abbandona più, continua a cercare di svilupparla in tutti i modi. E ad esempio possiamo pensare a Godzilla. Godzilla probabilmente ha ottenuto la sua forma proprio a causa di irradiazioni nucleari, e ha deciso costantemente di continuare ad attaccare il genere umano. Poi però c'è un altro fumetto mi pare che si chiami in italiano Atom Boy, e praticamente è la storia di questo ragazzino che è un robot, è un piccolo robot che funziona con l'energia nucleare, e lui invece cerca sempre di salvare la Terra. Quindi ci sono questi due aspetti che secondo me ci sono in Giappone: c'è sia l'aspetto di Godzilla che attacca, sia l'aspetto, quindi il nucleare negativo, sia il nucleare positivo del ragazzino che cerca di salvare la Terra. E quindi ecco, se riuscissimo a mettere in conversazione, in dialogo, Godzilla e Atom Boy, forse chissà, raggiungeremmo la soluzione.
Era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra di Yukinori Yanagi all'Hangar Bicocca di Milano, intitolata Icarus, che sarà visitabile fino al 27 di luglio. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation. Adesso c'è la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, siamo sempre a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e naturalmente noi vi ricordiamo che potete scriverci al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS o a diretta @popolarenetwork.it. E adesso parliamo di un debutto di cui ci ha accennato anche il nostro Giovanni Chiodi ieri, quello di un'opera rara che appunto molto di rado si vede rappresentata e certamente arriva per la prima volta al Teatro alla Scala, l'opera seria di Florian Leopold Gassmann che da domani, dal 29 marzo fino al 9 aprile in varie repliche sarà in scena appunto al Teatro alla Scala. Il libretto è di Ranieri De Calzabigi, titolo autore librettista leggendario per gli albori dell'opera cantata. L'orchestra del Teatro alla Scala su strumenti storici, l'ensemble Le Talents Lyriques, il direttore è Christophe Rousset, che è anche fondatore di questo importante ensemble, e la regia è di Laurent Pelly. E allora ascoltiamo che cosa hanno detto gli artisti coinvolti a proposito di l'opera seria nella presentazione alla stampa.
Direi che le madri è un elemento che viene alla fine dell'opera, alla scena finale, e quindi è un ingrediente un po' inaspettato, molto comico, ma non è la cosa più importante dell'opera. Diciamo che come spesso a quest'epoca e nel dramma giocoso di Goldoni, l'attenzione e sulla verosomiglianza dell'azione, e per cui abbiamo maggiormente delle voci direi normali, senza castrati. Abbiamo due tenori, abbiamo due baritoni, soprani, e tutto questo è un linguaggio abbastanza normale nello stile buffo, e quindi anche nell'opera seria non appare nessun castrato. L'apparizione dei personaggi alla fine delle madri è un po' la tradizione anche del carnevale veneziano, in cui abbiamo spesso nell'opera veneziana del carnevale delle figure travestite così. Quindi le madri vecchie sono cantate da uomini, è un topos già da Monteverdi, ed è un elemento molto efficace, devo dire, molto molto buffo.
Quindi insomma Venezia ritorna. Esatto. A questo punto volevo passare la parola a Laurent Pelly, che firma la regia e anche i costumi, che sono dei costumi assolutamente particolari, molto eleganti e molto divertenti. Il maestro Pelly parlerà in francese. Je vous demande de faire des phrases pas trop longues, comme ça je peux traduire. Et, bon, si vous voulez, on peut présenter la structure de cet opéra et les solutions que vous avez adoptées.
Alors, quand on se retrouve confronté à cette œuvre, c'est à la fois très excitant, parce que ça parle de l'opéra, du monde de l'opéra, avec beaucoup d'humour, et en même temps, c'est assez difficile, parce que la structure dramatique n'est pas très forte. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça raconte juste avant la répétition, pendant la répétition, et le spectacle. Et voilà, il n'y a pas plus d'histoire que ça, et on est toujours dans une caricature en fait du monde de l'opéra, des chanteurs de chaque personnage, avec un esprit relativement méchant qui est du début à la fin.
Allora sì, quando ci si trova di fronte a quest'opera ci si trova da un lato di fronte a un compito che è un compito appassionante, perché è un'opera sull'opera, perché è divertente, e, però contemporaneamente ci si trova anche di fronte a un compito piuttosto complicato, piuttosto difficile, perché effettivamente la progressione drammatica non è così forte. Noi ci troviamo di fronte a una struttura che presenta la situazione prima delle prove, poi durante le prove, poi l'opera e poi dopo l'opera, ma non c'è niente più di questo. Tutto questo è presentato con uno spirito e con un humor abbastanza cattivo, e il compito quindi è di trovare una soluzione per quest'opera che effettivamente a una debolezza drammaturgica.
Alors, bien sûr, il faut que ça soit drôle, c'est le principe de cette œuvre, c'est que ça soit drôle, mais le comique, pour être intéressant, il faut toujours lui donner un fond, et moi j'avais envie de raconter un cauchemar, en fait, un cauchemar comique. Un cauchemar, alors, d'un personnage, qui est le personnage qui s'appelle Falito, qui est l'impresario, ou on peut dire l'organizzatore di questa opera.
Allora, naturalmente bisogna che sia buffo, deve essere buffo, però perché il comico funzioni c'è bisogno che ci sia qualcosa alle spalle, che ci sia una base, un fondo. E allora quello che io ho immaginato è quello di costruire, è l'idea di costruire un incubo comico. E questo incubo è l'incubo dell'impresario fallito, che è il responsabile della messa in scena di quest'opera seria.
E on se retrouve finalement dans le même registre que chez Goldoni. J'ai monté il y a quelques années l'impresario de Smyrne, qui finalement raconte quasiment la même chose, et puis un peu avant Viva la Mamma de Donizetti, qui raconte tout à fait la même chose. Donc on est dans ce registre là mais dans cette pièce là la structure dramatique nous impose d'inventer plus et de trouver un rythme fort tout le temps pour que ça soit le plus vivant possible et le plus je dirais accessible au public d'aujourd'hui.
Allora, la base è la base goldoniana, e in effetti io in passato ho fatto la regia dell'impresario della Smyrne, che è più o meno la stessa storia, e anche Viva la mamma di Donizetti. Siamo ancora alla stessa vicenda di una compagnia alle prese con la messa in scena di un teatro. In questo caso però la struttura drammaturgica chiede che ci sia ancora più invenzione, bisogna trovare ancora più spunti perché la macchina drammaturgica possa funzionare e perché il pubblico possa essere coinvolto veramente nel pezzo.
Après, on travaille avec une scénographie qui n'est pas réaliste, qui est une scénographie mouvante, qui évoque bien sûr le théâtre, mais qui est une scénographie un peu onirique, et puis des costumes qui sont inspirés du XVIIIe siècle, bien sûr, mais pas du tout réaliste non plus, complètement rêveur, et une image qui est une image en noir et blanc, une image comme une sorte de gravure d'époque.
E noi lavoriamo con una scenografia che non è una scenografia realista, ma una scenografia onirica. È una scenografia che sicuramente evoca il teatro, è una scenografia in bianco e nero, come un po' come una stampa d'epoca, ed è una scenografia che si muove continuamente, appunto dando l'impressione del sogno. D'altra parte anche i costumi sono dei costumi che sono chiaramente ispirati ad uno stile settecentesco, ma anche qui c'è un tocco ironico e onirico, per cui non possiamo dire che siano esattamente dei costumi in stile.
Après pour les chanteurs, enfin, je pense qu'on va leur donner la parole, mais pour les chanteurs, ça impose un grand investissement théâtral, parce que je dirais presque que la musique ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours pousser le trait et la caricature pour que ça devienne fou et intéressant.
E anche per i cantanti a cui adesso daremo la parola, bisogna dire che c'è bisogno di un grande investimento, c'è bisogno di spingere la caricatura, di dare una forza aggiuntiva ai personaggi, perché in qualche modo la musica da sola non basta.
E allora questa era un estratto della conferenza stampa dell'opera seria, quello che stavo cercando di fare, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ma le ciambelle mi riescono col buco al 99% dei casi, era farvi ascoltare l'ouverture di quest'opera così rara di Florian Gassmann, che verrà rappresentata a partire dal 29 da domani al Teatro alla Scala, Florian Leopold Gassmann, su libretto di Ranieri de Calzabigi, con, li avete sentiti appena adesso, Christophe Rousset, l'Étalon Lyrique, il celebre ensemble che si unisce all'Orchestra del Teatro alla Scala in formazione con strumenti storici, ovviamente adatti a questo tipo di partitura, per la regia di Laurent Pelly, che anche lui avete sentito appunto commentare le difficoltà drammaturgiche e registiche. Ma sempre di musica parliamo, perché mi ha raggiunto Marcello Lorrai per un appuntamento che si rinnova. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Ira e buongiorno agli ascoltatori. We Insist, che è una etichetta che produce album di musica improvvisata, jazz d'avanguardia, eccetera, eccetera. Tecnicamente è una fondazione, è un'etichetta, ma propone anche delle occasioni per i musicisti per esibirsi dal vivo. Lo scorso anno aveva presentato una rassegna nel fine settimana alla Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio, e quest'anno Bissa. Radio Popolare era media partner l'anno scorso e ha il piacere di esserlo anche quest'anno. È un evento che merita di essere segnalato perché appunto musica improvvisata, jazz d'avanguardia in un contesto che è quello più o meno della desertificazione da questo punto di vista dell'area milanese, e il fatto che poi questo avvenga nell'Interland in qualche modo è un segnale interessante. La Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio è un centro moderno del comune di Cernusco, con un bellissimo auditorium che ha anche un'ottima acustica, come si era visto nell'occasione della rassegna dell'anno scorso. La rassegna è gratuita, fra l'altro la metropolitana arriva a 300 metri dalla Casa delle Arti. La rassegna comincia domani sera, sabato 29 marzo alle 20:30, e finisce abbastanza presto, per cui si può rientrare a casa tranquillamente senza problemi dopo 3-2, perché la rassegna è imperniata su complessivamente 7-2. Poi si riprende domenica alle 18 e dopo un aperitivo si ricomincia alle 20:30, l'ultimo set è programmato per le 21, quindi anche domenica sera rientro a casa tranquillamente senza fare tardi. I duo coinvolgono musicisti italiani e stranieri, tra i più qualificati per questo tipo di dimensione di improvvisazione in duo, e alcuni sono dei duo consolidati, altri sono dei duo di musicisti che si in assoluto si incontrano per la prima volta. Faccio giusto qualche nome: Virginia Sutera, Alberto Braida, che apriranno domani sera alle 20:30, fra l'altro volendo si possono ascoltare nel podcast della puntata di Jazz Anthology di lunedì scorso, in cui hanno fatto un live. Dall'Olanda arriverà l'americana Mary Oliver, che suona la viola, che suonerà con Luca Tilli, che suona il violoncello. Liz Albi è un'americana che vive a Berlino e suonerà con Sebi Tramontana, trombone, che è un italiano che invece vive a Monaco di Baviera, quindi insomma un ambiente musicale piuttosto cosmopolita. L'ultimo duo sarà di Camilla Nebbia, che è una sassofonista che vive in Europa ma che è argentina, è considerata una delle emergenti della scena, e Andrea Grossi, contrabbasso, che fra l'altro è stato premiato per un suo album quest'anno.
Benissimo, allora ricordiamo i riferimenti in rete per consultare, insomma, il programma.
Sì, riferimento in rete al
un sito.
Dunque, a un sito che è We Insist Records, tutto attaccato.com.
Benissimo, grazie a Marcello Lorai allora.
Grazie.
E a risentirci, a presto. Le nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro Due Mondi, in scena a Milano domenica alle ore 16 al Teatro Fontana di Milano, una compagnia, il Teatro Due Mondi, che porta avanti da tanti anni un'idea artigianale di teatro. Lo spettacolo è diretto da Alberto Grilli. Ma noi siamo arrivati all'ultima parte di Cult, che appunto è dedicata alla rubrica dei fumetti. Quella che sentite in sottofondo è appunto l'ouverture dell'opera seria di Florian Leopold Gassmann, che non ero riuscita a farvi sentire prima, insomma, ci tenevo almeno a farvi ascoltare un brevissimo estratto. Ed eccolo Antonio Serra. Allora, Antonio Serra è andato e venuto da Radio Popolare, ma insomma, possiamo rivelarlo, non abita lontanissimo da qui. Questo è l'unico elemento, non daremo mai l'indirizzo di Antonio Serra e dei suoi mitici magazzini, perché sarebbe troppo rischioso, ma è andato e venuto perché innanzitutto facciamo un annuncio a proposito di una casa editrice che so che ti sta molto a cuore e che poi ascolteremo nei suoi fondatori e nelle sue due anime in un'intervista più avanti in aprile.
Eh sì, allora, perché domani, sabato e domenica, allo spazio Wow c'è Bricola, il Festival del Fumetto Indipendente, che è un appuntamento molto bello, divertente, ricchissimo. Tra le cose tragiche che bisogna ricordare, purtroppo è che domani alle 15.30 c'è anche l'ennesima presentazione di Piantagioni, dove io però non sarò presente per ragioni personali.
Noi abbiamo l'input comunque di raccontarlo e di dirlo, infatti ci sono spot, cose, tutto il resto, ma comunque insomma.
Ma tra le mille proposte che i nostri ascoltatori potranno trovare a Bricola c'è anche quella di questa piccola casa editrice che si chiama Maledizioni, di cui abbiamo intervistato i due responsabili, Nadia Bordonale e Luigi Filippelli, che sono stati molto gentili e molto disponibili con noi. Appunto, manderemo in onda la loro intervista, ma in ogni caso cercateli e trovateli a Bricola già domani e dopodomani allo spazio Wow.
Benissimo, allora torneremo a scoprire di più su questa casa editrice. Adesso la proposta di oggi.
La proposta di oggi è, come diciamo così, è vero, si diventa inevitabilmente nostalgici, è legata a un amico, a un grandissimo autore di fumetti che è Alfredo Castelli. Ne abbiamo già parlato tante volte, ma siccome Alfredo era inesauribile e questa storia qui è veramente molto divertente, ho pensato che fosse comunque il caso di parlarne. Parliamo di una occasione stranissima. Come voi sapete, Alfredo Castelli era autore di un fumetto, che esiste ancora oggi e che si chiama Martin Mister. Però, invece, alla metà degli anni 90, su una bancarella, Alfredo trovò un'edizione francese di un romanzo d'avventura di quelli che pubblicavano all'epoca della fine dell'Ottocento, diciamo sulla falsariga dei viaggi straordinari di Giulio Verne. E queste qui erano le straordinarie avventure del dottor Mister. Quindi chiaramente l'autore di Martin Mister trova il dottor Mister e dice: ma com'è possibile? Quindi va ad informarsi e scopre che esiste questa collana di romanzi dove c'è questo personaggio che è chiaramente ispirato a Capitano Nemo in qualche maniera di Giulio Verne, che ha una macchina, un treno elettrico che è in grado di un hotel elettrico che è in grado di muoversi autonomamente, che ha inventato la televisione e così via, eccetera eccetera. Questo personaggio straordinario Alfredo decide di inserirlo nell'universo del suo personaggio di Martin Mister, raccontando quindi queste avventure che si svolgono chiaramente alla fine dell'Ottocento. Sono storie assolutamente divertenti di una persona che è talmente padrona del raccontare e del raccontare a fumetti che decide di fare di questa serie una specie di raccolta dei luoghi comuni dell'avventura e prenderli in giro tutti uno per uno. In questo volume, che si intitola Veritiere Memorie del dottor Mister, raccontate da lui medesimo ai famosi artisti Castelli e Filippucci, Filippucci è il disegnatore dei fumetti, noi abbiamo tre fantastiche avventure, una ambientata nel vecchio West, una invece ambientata in un castello in Transilvania, non c'è bisogno diciamo di dire di che cosa stiamo parlando, e dove tutti i luoghi comuni di questi luoghi dell'immaginario dell'avventura vengono presi in giro in maniera assolutamente divertente e altamente ironica, con dei disegni veramente molto belli di Lucio Filippucci. La terza avventura invece non è scritta da Alfredo, ma è scritta dalla persona che lo ha assistito in tutti gli ultimi anni nel suo lavoro, che è Carlo Recagno, che è veramente anche lui un creativo straordinario. Questa avventura Carlo cerca come solito di mettere ordine e di spiegare come è possibile che esista il dottor Mister nell'universo di Martin Mister. Una storia altrettanto divertente dove addirittura protagonista è niente più di meno che Charles Dickens, e c'è diciamo l'origine del canto di Natale. E quindi insomma avventure ricche di situazioni sopra le righe, estremamente ironiche, ma anche avventure coltissime, piene di quelli che chiamiamo trivia, no? Di informazioni minute che nello stesso tempo ci permettono di scoprire mondi che magari non neanche ci immaginavamo. Quindi abbiamo parlato delle veritiere memorie del dottor Mister, raccontate da lui medesimo ai famosi artisti Castelli e Filippucci, in questo volume edito da Sergio Bonelli Editore, che dove le storie originali che sono state pubblicate negli anni 90 sono state rimontate in un formato da Striscia Quotidiana, sempre per, come dire, assecondare l'aspetto un po' vintage d'epoca di tutta l'operazione. 32 euro in libreria e fumetteria.
Grazie Antonio, torniamo a ricordare dunque l'appuntamento con Bricola.
Bricola domani allo spazio Wow, ci sarà Piantagioni, ci sarà Maledizioni, questa piccola casa editrice.
Ma tu sai a che ora è Piantagioni?
Piantagioni alle 15.30.
Ecco, alle 15.30, perché io me l'ero dimenticata colpevolmente e hai fatto molto bene a ricordarlo tu, perché a parte gli scherzoni che facciamo sempre su Piantagioni, insomma, ci fa molto piacere che ci saranno Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza a parlarne. E,
insieme inevitabilmente a Ivan Mannuppelli, che è stato proprio nostro, coordinato il fumetto,
esatto,
è stato nostro ospite.
Il nostro ospite, i suoi disegni veramente immaginifici caratterizzano questo fumetto. Se, ricordatevi che poi comunque comprare Piantagioni è anche un modo per sostenere Radio Popolare, insomma, perché poi vi siete prestati amabilmente, insomma, a realizzare questo lavoro per noi. Grazie dunque ad Antonio Serra, che ritroveremo venerdì prossimo. Noi adesso abbiamo finito la nostra trasmissione di quest'oggi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 11.30 e come sempre un saluto da Ira Rubini, buon weekend. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. By her crime, by her crime, till that is, by her crime.